Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Voglio andare avanti nel nostro studio di Gesù Cristo, nell'Evangelo di Marco. Siamo in capitolo 3 e stiamo vedendo più chi è Gesù, perché non bisogna seguire un Cristo che non conosciamo. Bisogna conoscere Cristo per seguirlo. Ricordate che a questo punto siamo all'inizio del ministero di Gesù. Gesù cominciava ad avere alcuni seguaci, ma non aveva ancora apostoli. Infatti, prima cosa che leggeremo è quando Gesù ha chiamato gli apostoli, scegliendo lui fra i suoi seguaci e designando che avessero il nome apostoli, che vuol dire in greco mandato, erano mandati. Quindi voglio capire come ha chiamato loro e il motivo per cui ha chiamato loro. Quindi seguite nelle vostre Bibbie in Marco 3, iniziando con versetto 13. Poi egli salì sul monte e chiamò presso di sé quelli che quelli che volle. Voglio iniziare a capo, quella parola è importantissima. Poi egli salì sul monte e chiamò presso di sé quelli che volle, ed essi si avvicinarono a lui, e ne costituì 12 perché stessero con lui e potesse mandarli a predicare e avessero il potere di guarire le infermità e di scacciare i demoni. Ci sono varie cose importantissime da notare qui. Prima di tutto, è Gesù che ha scelto chi voleva lui. È Dio che sceglie chi salva e sceglie in quale ruolo mettere ciascuno. Vediamo questo ripetutamente. In Giovanni 15, Gesù sta parlando ai suoi discepoli, 16 e 19 vi leggo. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiediate al Padre in mio nome, egli ve la dia. Poi 19. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Gesù ha scelto chi vuole salvare dal mondo e coloro che sceglie per portare frutto, perché Dio vuole salvarci per fare una vita che conta. Perché nella vita si vive per cose che si perdono. E c'è un video che ho ordinato, è arrivato e sto aggiustando, preparandolo per voi, La punta della lancia. Fantastico, è una storia verissima di quelli quattro missionari che sono andati nell'Amazzonia e sono stati uccisi dagli indiani. E per fare in breve, le vedove di questi uomini, pochissimo tempo dopo, ma proprio poco, sono andati loro a vivere con quella tribù che aveva appena ucciso i loro mariti, e nessun estraneo era mai entrato lì senza essere stato ucciso. Cioè, chiunque avrebbe detto che sono dei pazzi. E questo film è stato fatto da bambino di 8 anni, che con la mamma, lui era ormai, papà è morto, che lui con la mamma sono andati a stare con quel tribù. E poi adesso da grande ha fatto questo video. Quindi è un video verissimo. Infatti ha fatto per essere vero, non è una storiella quello che è successo. E il suo padre e gli altri uomini che sono stati tutti uccisi, avevano neanche 30 anni, erano piccoli, intorno a 30 anni, 28, 30 anni. Questi uomini stanno godendo Cristo da quell'anno. 60 anni fa circa, stanno godendo Cristo, i loro coetanei, tanti dei quali sono già morti, tanti che avevano una bella vita,
stanno già soffrendo. Allora, chi ha il meglio? Chi ha il meglio? Questi uomini. E Gesù vuole darci una bella vita. E tu non devi mai pensare, ma forse non sono chiamato. Se tu stai sentendo la parola di Dio, tu puoi dire, no, Dio mi sta chiamando, perché mi ha fatto dove sento la parola di Dio. Nessuno deve mai dubitare di essere chiamato. Se senti la mia voce, vuoi dire, Dio mi sta parlando, sto ascoltando. Quindi il desiderio di un credente deve essere, Signore, voglio una vita che porti frutto. Infatti Gesù aveva detto, vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia duratura. Cioè Gesù vuole che abbiamo una vita che vale, una vita che ha vero valore per l'eternità, anziché una vita sprecata. Affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, egli vi dia, voglio che possiate, oh Signore, darci frutto. Lui ti darà frutto. Salmo 1, beato chi trovi il suo diletto nella legge dell'Eterno, su quella legge medita giorno e notte, e come sarà la sua vita? Sarà piantato accanto a un fiume, come un albero piantato a un fiume, darà il suo frutto, e tutto quello che fa, cosa farà? Prospererà. Volete parlare di una vita soddisfacente? Uno che arriva alla fine della vita avendo fatto una bella vita, tante belle cose, viaggi, bella casa, tutto, sta lì morendo e dice, che senso ha la mia vita? Che senso ha la mia vita? Ma uno che ha una vita dove per grazia ha visto Dio produrre frutto duraturo nella sua vita. Oh Signore, che privilegio! Quello che ho fatto è andato avanti a me in cielo. Ti sei servito di me per creare qualcosa che dura tuttora e quando io muoio non finisce. Che non si può dire per qualunque tesoro terreno. Questo è quello che Gesù fa. Allora, Gesù ha scelto questi uomini dando loro il potere di compiere miracoli. Per quale scopo? Per mettere in evidenza che questi erano da Dio. Perché un uomo normale non può andare a fare i miracoli. Ma Dio chi? Chi ha mandato loro? Gesù. Quindi loro erano 12 testimoni che Gesù è il Cristo. Perché lui ha dato loro potere di compiere miracoli. Che non potevano fare loro, ma tramite il potere da Gesù potevano. 12 un numero molto speciale, 12 tribù, Dio ha scelto questo numero. E poi troviamo in 16 a 19 i loro nomi. E cosa notate dei loro, tramite l'elenco dei loro nomi e titoli di chi erano? Essi erano Simone, al quale posi il nome Pietro, e Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome Boanerges, che vuol dire figli del tuono, e Andrea, e Filippo, e Bartolomeo, e Matteo, e Tommaso, e Giacomo di Alfeo, e Taddeo, e Simone il Cananeo, e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Sapete quello che vedete in questo elenco di nomi? Cosa notate di un po' speciale da questo elenco di nomi e i vari titoli che hanno? Nulla. Nulla. Non c'erano titoli. Il dottor Tizio, l'avvocato qui, il rabbi qua, no. Non. Uomo del Sinedrio, no. Non c'è nulla di speciale. Non erano uomini speciali. Erano semplici, maggiormente pescatori. Non c'era nulla di speciale. Quando dopo la risurrezione avevano arrestato Pietro e Giovanni, non capivano, ma chi sono questi uomini che parlano così? Sono senza istruzione, non hanno fatto la scuola. Chi sono questi che non hanno istruzioni eppure parlano così? Erano uomini ordinari, stranormali. Non avevano grandi capacità, ma sono stati usati da Dio per trasformare la direzione di tutto il mondo. Non avevano soldi, non avevano titolo di studio, non avevano potere, non avevano armi e sono stati usati per cambiare la direzione di tutto il mondo. Questa è la potenza di Dio. Poi, notate, Marco l'autore di questo Evangelo era e lavorava insieme, aiutava Pietro. Quindi il suo Evangelo, infatti noterete in tanti punti, è molto dal punto di vista di Pietro. Si capisce proprio che lui capiva cose da Pietro, e visto che è scritto questo dopo la risurrezione, menziona Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì, perché a quel punto, non quando hanno scelto, ma dopo il fatto, ecco colui. Ma Gesù sapeva che Giuda avrebbe fatto quello. Ma Gesù sapeva che era stabilito da Dio che dovrebbe essere tradito da uno dei suoi intimi. È una cosa che mi incoraggia. Se tu vieni maltrattato, perfino tradito, da una persona vicina a te, ricordati, Gesù capisce. È stato tradito alla morte da uno dei suoi intimi. Allora, abbiamo già visto quanto i farisei e altri giudei religiosi importanti odiavano Gesù e volevano farlo morire. Abbiamo visto che Gesù fu completamente inondato da persone che venivano a lui per essere guariti, non sempre perché volevano il suo insegnamento. Abbiamo letto nel versetto 9, nello studio precedente, che doveva tenere sempre una barchetta pronta perché, per non essere schiacciato dalla folla. Era così inondato da persone. Allora, adesso nei versetti 20 a 21, leggiamo che la sua famiglia credeva che fosse fuori di sé, pazzo. Cioè, credevano che avesse perso la testa. Leggo 20 e 21. Poi entrarono in una casa e la folla si radunò di nuovo, tanto che non potevano neppure prendere cibo. E quando i suoi parenti udirono ciò, uscirono per prenderlo, perché dicevano, è fuori di sé. Due o tre commenti qua. Fino al giorno in cui Gesù si è rivelato come il Cristo al battesimo di Giovanni Battista, quando si è battezzato, aveva vissuto una vita normale. Posso immaginare che avevano sempre capito, wow, ma lui non pecca mai. Cioè, non aveva mai peccato. Non era mai orgoglioso, non avevo mai mentito, non avevo mai agito con egoismo, non si era mai arrabbiato. Quello forse avevano notato. Quindi, sempre timorato di Dio, ma che fosse il Cristo? No, perché lui non ha rivelato questo. Quindi per loro è il loro fratello, per i fratelli, fratello maggiore, fratellastro, ma probabilmente non sapevano quello, fratellastro maggiore, lavorava tanto, onesto, onestissimo. Adesso sta lì con tutta questa gente che lo assila e lo dico, ma è fuori di sé? Cos'è fuori testa? Cosa c'è? Questo è interessante, importante notare. Solo per dire, la parola parenti non è in greco, ma in greco è proprio i suoi. Quando i suoi hanno sentito questo, quando i suoi, e visto che più in avanti dice la mamma e i fratelli, nel stesso brano, dopo alcuni versetti vedremo, Dio volendo, fra alcuni minuti, quindi i suoi erano, sarebbe stato quasi sicuramente sua mamma e i suoi fratelli, perché poi dopo dice la mamma e i fratelli. Quello che voglio notare, poi dice che sono venuti a prenderlo, e quella parola prenderlo è la parola per arrestare, è la parola per afferrare con forza e trascinare via. È la stessa parola che viene usata altrove nel Nuovo Testamento per arrestare o afferrare con forza. Quindi la famiglia è venuta per fisicamente prenderlo e trascinarlo fuori dalla folla. Ok? Questa è la parola. Quindi non è, Gesù, vorresti? No, no, andiamo. Ok, tu ti vai da dietro, io vado avanti e poi lo prendiamo e lo tiriamo fuori da lì. Hanno pensato, questo qui è fuori testa. È fuori testa. Allora, se tu vivi pienamente per Cristo, tanti credenti ti vedranno fuori testa. E tantissimi non credenti. Se tu vivi pienamente per Cristo, tante persone crederanno che tu sia fuori testa, perché non capiranno. Come possono capire? se non hanno gli occhi pensando all'eternità, è assurdo vivere per Cristo. Scusami, è vero, è assurdo vivere per Cristo se non tieni conto dell'eternità. Perché tu devi per forza vivere qualcosa che puoi avere adesso, perché poi non si sa, no? Invece tu sai. E quindi, se tu segui le orme di Gesù Cristo, tu sarai visto come fanatico, perfino anche da credenti, fuori da sé. Tante persone che si chiamano cristiani non sono focalizzate su Cristo. E loro mettono, ma tu esageri, ma tu esageri. Esagerare? No, non è esagerare. Perché tu vuoi di più. Tu vuoi una vita che porta frutto, che dura in eterno. Non che tu arrivi alla vecchiaia, se arrivi alla vecchiaia, e il tuo dottore mentre vai in pensione ti dà un bel regalo, hai fatto benissimo, ma cosa hai fatto con la vita? Quello non è la vita. Di aver fatto benissimo il lavoro, quello è lo scopo della vita. Hai guadagnato un pochettino di più per tuo dottore, questa è la tua vita. È una vita sprecatissima. Ho allevato i miei figli, non mancavano nulla, tanti bei viaggi, mai hanno mancato qualcosa. E se hanno mancato di vedere Cristo, che scopo ha la tua vita? Prego che non cercheremo l'approvazione degli uomini, ma che piuttosto cercheremo la gloria di Dio, come faceva Gesù. E se questo ci porta ad essere visti come fuori di testa, ben venga. Voglio essere fuori di testa dal mondo. Paolo parlava di essere stolto. Se voi volete vedermi fuori di testa, ben venga. Qualunque cosa per raggiungervi. Quindi, i demoni si opponevano a Gesù, la propria famiglia credeva che fosse fuori di sé, gli uomini religiosi lo odiavano. Iniziando poi nel versetto 22 fino a 30, vediamo un brano molto importante in cui gli scribi cercano di screditare Gesù, screditando i suoi miracoli. E vediamo in questo brano che Gesù, dice che loro hanno un peccato gravissimo per cui non c'è perdono. Voglio leggere iniziando con versetto 22. Ma gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano: egli ha Beelzebub e scaccia i demoni con l'aiuto dei principi dei demoni. Questi dicevano che Gesù scacciava i demoni con l'aiuto di Beelzebub, che sarebbe Satana, il nome di Satana. Allora, attenzione, questo è importante. Questi farisei, questi scribi, sapevano che Gesù era da Dio. Erano esperti nella Bibbia. Nella Bibbia, soprattutto di Isaia, descrive specificamente quello che Dio stesso avrebbe fatto quando sarebbe venuto. Io stesso verrò, dice l'Eterno. Cos'è Isaia 26, se ricordo bene? Io stesso verrò e farò questo, 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 questi miracoli. Gesù ha fatto quei miracoli. Loro, questo è Dio, incarnato, è il Cristo, arrivato, lo sapevano. Loro sapevano. Questi miracoli sono per il potere dello Spirito Santo. Ma il problema è questo. Se loro dovessero attribuire a Gesù l'opera di Dio, devono inginocchiarsi. Non puoi dire lui è da Dio, ma rifiutiamo di seguirlo. Cioè, non ha senso. Ma non volevano seguire Dio. Non volevano arrendersi a Dio. Quindi non volevano sottomettersi a Gesù come il loro Signore, pur vedendo che era lui. Loro vivevano in ribellione contro Dio, però facendo finta di seguire Dio. Allora, cosa potevano fare? Vedevano che Gesù stava, la gente correva a Gesù vedendo i suoi miracoli, capendo questo qui da Dio. E loro vogliono le gente che vengono a loro come i loro seguaci. Quindi loro cercano di screditare Gesù, dicendo che i suoi miracoli sono fatti nella potenza di Satana, Beelzebub. Così sperando che la gente, sì, che si sarebbero allontanati da Gesù. Gesù capiva quello che facevano. Perciò chiamò loro a sé. sia per dare a loro la possibilità di ravvedersi, sia per mostrare a loro e anche alla folla che il loro argomento era assurdo e non reggeva. Leggo 23 a 26. Ma egli, chiamateli a sé, disse loro in parabole: come può Satana scacciare Satana? E se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non può durare. E se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non può durare. Così se Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può durare, ma è giunto alla fine. Con questa parabola, Gesù dimostrava che la loro affermazione che lui scacciava i demoni con il potere di Satana era impossibile. Mostrava che era un'accusa totalmente falsa. Sarebbe come se Satana combattesse contro se stesso. Allora, con questo argomento, Gesù mostrava che lui non scacciava i demoni con il potere di Satana, però andava oltre. Non solo non scacciava con il potere di Satana, ma nel versetto 27 mostra di essere Dio ancora. Perché solo Dio ha poteri su Satana. Leggo 27. Nessuno può entrare in casa dell'uomo forte e rapirgli i suoi beni se prima non ha legato l'uomo forte. Solo allora può saccheggiare la sua casa. Allora, qui Gesù sta dimostrando ancora la sua divinità. In questo caso, Gesù dimostra di essere sovrano su Satana. In questo esempio che Gesù dà, Satana è l'uomo forte. Le persone che Satana controlla sono i suoi beni. Gesù sta spiegando che non si può entrare in casa dell'uomo forte e portare fuori i suoi beni se prima non leghi l'uomo forte, che vuol dire che tu hai potere di legarlo. Cioè che lui non può resistirti. Non c'è una battaglia, tu vai dentro e lo leghi. Tu sei così potente da legarlo. E poi tu porti via chi vuole. E Gesù stava dicendo: cosa state vedendo? Io sto portando via le persone da Satana, perché io ho quel potere di legare Satana. Ma loro capivano benissimo: ma Satana era il più grande degli angeli, quindi Satana è il più grande di tutti gli uomini, è più grande degli angeli. E Gesù: ma non è più grande di me, perché io sono Dio. Gesù sta dimostrando quello. E quindi quando lui scacciava i demoni, gli spiriti che erano sotto il controllo di Satana, aveva piena autorità su di loro. Ricordate l'ultima volta? I demoni erano sempre terrorizzati di Gesù, si prostravano davanti a lui. Quindi Gesù di nuovo sta dimostrando chi è. Io voglio leggervi, vi leggo io, in Ebrei 2, 14, 15, parlando del potere di Gesù Cristo su Satana. Leggo: poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anche egli ebbe in comune le stesse cose, per distruggere, mediante la sua morte, colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Questo tutti e tutti quelli che salva. Quindi Satana aveva l'impero della morte, le persone schiavi sotto questo impero hanno timore della morte perché sanno che alla morte non vanno in cielo con Dio, ma vengono mandati nel tormento. E Gesù viene, ha vinto Satana, ha distrutto il suo potere e ha liberato. Questo parla della salvezza. Quindi un vero credente, questo è importante, non può essere posseduto da Satana. Un vero credente può scegliere di credere le menzogne che arrivano in testa. Possiamo credere le menzogne. E quindi è una scelta nostra che pecchiamo. Oppure posso, secondo Corinzi 10, rendere ogni pensiero ubbidiente a Cristo per il genere di Cristo. E posso chiedere, è molto importante per noi, di non fare i nostri ragionamenti e non condividerli con gli altri, perché io posso avere ragionamenti che per me filano e sono falsi. Ma quando espongo con umiltà e lo dico: no, aspetta, non stai capendo tutto. non stai vedendo questo aspetto di Dio? E posso, se ho umiltà, hai ragione. Oh, grazie, Signore. E posso rendere quel pensiero falso prigioniero di Cristo. Ma se non ho chi mi aiuta, spesso io vado avanti per anni con ragionamenti falsi. Adesso arriviamo ad un passo che ha creato tanta confusione per tante persone. Voglio leggere con attenzione i versetti 28 a 30 per capirlo correttamente. Leggo da 28 a 30. In verità vi dico che ai figli degli uomini sarà perdonato ogni peccato e qualunque bestemmia essi diranno. Ma chiunque bestemmierà contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è sottoposto a giudizio eterno. Perché dicevano, egli ha uno spirito immondo. Questo brano è molto importante, consideriamolo nel suo contesto. Gesù, per la potenza dello Spirito Santo, stava compiendo grandi miracoli. Per la potenza dello Spirito Santo, faceva miracoli, scacciava demoni, guariva, eccetera. Lo Spirito Santo era all'opera in Gesù e questi scribi e farisei lo sapevano benissimo. Loro sapevano che era lo Spirito Santo. Questo è Gesù incarnato davanti, il Cristo davanti a loro. Loro vedevano i miracoli, sentivano il suo insegnamento, erano esperti della Bibbia, capivano benissimo questo è Dio incarnato che sta compiendo questi miracoli, la potenza dello Spirito Santo è all'opera. Quindi, sapevano, in Lui c'è la salvezza. Le profezie erano chiare. Sapevano chi fosse Gesù. Ma non volendo inginocchiarsi davanti a Dio, per screditare Gesù, dicevano che Gesù compiva i suoi miracoli per il potere di Satana. In questo modo stavano bestemmiando lo Spirito Santo. Sapevano che era lo Spirito Santo, ma dicevano che lo Spirito era Satana. Allora, per distinguere fra il peccato di attribuire a Satana quello che è l'opera dello Spirito Santo e ogni altro peccato, Gesù fa una distinzione. C'è quel peccato e ci sono tutti gli altri peccati, compreso bestemmiare, in Matteo dice, contro Cristo stesso. E Gesù dice, qualunque peccato sarà perdonato e qualunque bestemmia. Uno può peccare, arrivare a Cristo pieno di peccati. Non è che è consigliabile, ma qualunque tipo di peccato. E se c'è il vero ravvedimento, se c'è il vero umiliarsi, ravvedersi e credere in Cristo, il sacrificio di Cristo è sufficiente per perdonare qualunque peccato. Ci sono state persone con cui ho parlato, no, ho peccato troppi anni, io sapevo e ho rifiutato per tanti anni, per 20 anni. Non hai capito il potere del sacrificio di Cristo. Non hai capito il potere del sacrificio di Cristo. No, ma io da 40 anni che sapevo la verità, ma mi sono indurito per 40 anni. Non è troppo grande per il sacrificio di Cristo. Il sacrificio di Cristo può perdonare l'orgoglio, omicidio, adulterio, menzogne, tutto, quando c'è il ravvedimento. Non vuol dire di andare avanti, perché tu non sai a che momento Dio ti fa morire. Però grazie a Dio, a qualunque punto che uno si trova, per quanto ha peccato contro Dio, c'è perdono in Gesù Cristo, se uno si ravvede veramente. Ma se uno attribuisce, vedendo con i propri occhi Gesù compiere i miracoli, sapendo che questo è lo Spirito Santo e dicendo per screditare Gesù, quello è Satana che fa i miracoli per mezzo di Gesù Cristo, rifiutando perciò Cristo come fonte di perdono, non c'è perdono. Stai scartando tu l'unica fonte di perdono. Se tu scarti la fonte di perdono, non c'è altro perdono. Quindi non c'è perdono, perché l'unico perdono è in Gesù, ma tu, pur riconoscendo, stai scartando Gesù, non c'è più perdono. Quindi, questi scribi, questi giudei, avendo visto le chiare prove che Gesù è Dio, avendo visto con i loro occhi che era la potenza dello Spirito Santo che faceva questi miracoli, e attribuendo a Satana l'opera dello Spirito Santo in questi miracoli fatti in Gesù, non c'era più alcun perdono per loro. Ma questo brano non sto parlando dei peccati di oggi, perché nessuno oggi ha visto Gesù compiere i suoi miracoli sulla terra. C'è perdono se c'è il ravvedimento. Senza il ravvedimento, il minimo peccato manda al lago di fuoco. Il minimo peccato manda al lago di fuoco. Con Gesù, il massimo peccato dei peccati può essere perdonato. Questo è importantissimo ricordare. Infatti, voglio rileggere quello che Gesù dichiara in 28. In verità vi dico che ai figli degli uomini sarà perdonato ogni peccato e qualunque bestemmia. Non vuol dire che tutti vengono perdonati, se uno non si ravvede, no. Ma non importa quanto profondo è il peccato o quanti anni è andato avanti, tu oggi puoi trovare il perdono in Gesù Cristo. E questo per me è meraviglioso, sia per me, ma per il privilegio anche di proclamare l'Evangelo a chi? A chiunque. Non devo dire, no, ha peccato tantissimo quella persona. Ha sentito l'Evangelo quando era bambino, adesso è vecchio, no, da anni. No, non importa. Io posso proclamare l'Evangelo a chiunque, sapendo che se quella persona si ravvede e crede in Gesù Cristo, sarà perdonata. Se uno dubita la capacità di Dio di provvedere il perdono, possiamo dire la verità di Romani 5, 20. Quando pecchiamo, stiamo peccando contro quello che Dio ha stabilito, quindi stiamo peccando contro la legge di Dio. La legge mostra quanto grave è il nostro peccato, ma la grazia di Dio, perché è fondata sul sacrificio di Cristo, ha più grande valore di quanto ha peso il peccato contro la legge di Dio. Perciò in Romani 5:20 leggiamo: ora la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Grazie a Dio per questa verità. Perciò per qualunque peccato c'è il perdono per chi si ravvede e va a Gesù. Giovanni 6:37 Gesù dichiara: tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Quindi dal punto più basso, pieno di peccato, uno può umiliarsi, guardare Gesù, e Gesù si abbassa a prendere quella persona e alzarlo. Non che la persona deve, perché non può, migliorare la vita per poi arrivare a Gesù. No, si rivolge a Gesù, dice: Signore, guarda il mio peccato, quello che sia, orgoglio, volevo innalzare me stesso, volevo la mia vita, volevo non accettare il tuo giogo, ho dato spazio all'orgoglio, alla concupiscenza, alle menzogne, quello che sia. In Gesù Cristo c'è perdono, solo in Gesù Cristo, ma in Gesù c'è perdono. Il peggior peccatore che va a Gesù sarà accolto Gesù, il ladrone sulla croce, un uomo malvagio, sapeva di meritare la croce, la donna adultera, il pubblicano Zaccheo che aveva truffato tante persone, tutti perdonati, perdonati. Quindi, mentre questo brano in Marco ci mostra la gravità del peccato di questi uomini, ci mostra anche la grandezza e il perdono di Gesù Cristo, che possiamo proclamare a tutti. Per grazia c'è il perdono. Il falso pensiero che non possiamo essere perdonati non fa altro che ostacolarci da andare a Gesù per il peccato. Grazie a Dio c'è il perdono in Gesù Cristo. Viviamo questo, accogliamo questo e proclamiamo questo ad altri. Allora, siamo alla fine di questo capitolo. E troviamo una verità molto incoraggiante. Ricordate che prima abbiamo letto che la famiglia di Gesù era venuta a prenderlo con forza, credendo che fosse fuori di sé. Adesso riprendiamo quel discorso. Voglio leggere 31 e 32. Giunsero quindi i suoi fratelli e sua madre e, fermatisi fuori, lo mandarono a chiamare. Ora la folla sedeva intorno a lui e gli dissero: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e ti cercano!» La famiglia di Gesù voleva farlo tornare a casa. Non capivano che era il Cristo e che è il Cristo. Non capivano quello che faceva. Come ho detto prima, a volte quando un credente segue Dio con tutto il suo cuore, non sarà compreso dalla propria famiglia. Infatti Matteo 10, vi leggo Matteo 10, 30-37, leggiamo: «Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettervi la pace, ma la spada, perché io sono venuto a mettere il disaccordo tra figlio e padre, tra figlia e madre, tra nuora e suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me.» Seguire Gesù Cristo può creare problemi con la propria famiglia, quando la famiglia non ha Dio al primo posto. Era così con Gesù e sarà così per tanti credenti anche oggi. Gesù deve avere il primo posto nella vita, perfino prima della propria famiglia. E cosa ha fatto Gesù? Arriviamo agli ultimi versetti. Gesù fa una dichiarazione molto incoraggiante per chi segue Gesù. Voglio rileggere 31, ma andare avanti a 35. Giunsero quindi i suoi fratelli e sua madre e, fermatosi fuori, lo mandarono a chiamare. Ora la folla sedeva intorno a lui e gli dissero: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e ti cercano!» Ma egli rispose loro dicendo: «Chi è mia madre o i miei fratelli?» E guardando in giro su coloro che gli sedevano intorno, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli!» Poiché chiunque fa la volontà di Dio, questi è mio fratello, mia sorella e madre. Se tu segui Gesù Cristo di cuore, tu sei veramente parte della famiglia di Gesù Cristo. Tu diventi veramente parte della famiglia di Dio. La famiglia terrena è imperfetta, la famiglia terrena non dura per sempre. Invece, diventare parte della famiglia di Gesù Cristo vuol dire diventare parte della famiglia per tutta l'eternità. Vuol dire essere un vero figlio di Dio, vuol dire essere fratello e sorella con tutti i veri credenti nel mondo, vuol dire avere tutte le promesse che Dio dà ai suoi figli. Questa è stupenda. Tu puoi essere rigettato, rifiutato dalla tua famiglia, ma se tu sei accolto da Dio, tu sei fratello, sorella, famiglia con Gesù stesso. Io ringrazio Dio per le verità in questo capitolo. Grazie a Dio che Egli chiama alla salvezza, perché nessuno andrebbe per conto suo. Io sentivo l'Evangelo non volontariamente. Sentivo perché mia mamma mi portava in chiesa e parlava lei con me. Non è che io avevo una certa età, ho deciso io e voglio cercare Dio. Anche in quel caso è Dio. No, è che ero costretto. Però grazie a Dio, Dio mi ha toccato il cuore e ho capito che questa è la verità. Io ringrazio Dio soprattutto per questo, che Dio chiama persone semplici. Lui chiama persone semplici. La potenza e le capacità non sono nelle persone, sono in Dio. Quindi chiunque che è un figlio di Dio può servire Dio, e Dio produce frutto nella sua vita. Questo è meraviglioso. Non devo dire: ma io non sono bravo. No, il frutto non viene perché siamo bravo, il frutto viene da Dio. Vuoi una vita che conta? Vivi per Cristo e Dio opererà tramite te, che Lui opera tramite te. tramite persone semplici. Ricordiamo che quando seguiamo Dio, a volte vuol dire che le persone intorno a noi e a volte la famiglia stessa, in questo capitolo, sarà contro di noi. Possono vederci come pazzi, ma tu non capisci, tu non capisci. No, quella via ti porta male, non avrai un buon lavoro. Non andrà bene, avrai le persone contro di te. Non è buono, sei esagerato. Fuori di sé. Possono credere quello, hanno creduto di Gesù quello. Ricordate quando Paolo era in prigione ad Antiochia e predicava, lui e lui diceva, la tua tanta insegnamento ti ha fatto andare fuori di testa. Fu accusato di essere fuori di testa. Abbiamo letto che gli scribi accusavano Gesù di compiere miracoli per il potere di Satana, non lo Spirito Santo, che era ovvio. Quello è terribile, ma quello che mi incoraggia è quello che Gesù dice: qualunque peccato e bestemmia può essere perdonato. Non esiste una persona oggi che non può ricevere il perdono. Tu puoi predicare a chiunque, non importa chi sia. Grazie a Dio per questo. Io ringrazio Dio per un Salvatore così grande, che dà la vera vita, perdono dai peccati e permette di avere una vita dove sei famiglia di Dio, parte della famiglia di Dio, e puoi avere una vita che porta frutto, che dura per l'eternità. Che Salvatore, preghiamo. Padre, io voglio lodarti. Gli uomini non avrebbero potuto assolutamente inventare, concepire una salvezza così. Gli uomini inventano tante religioni dove ne devono loro fare tante cose, così arrivano a te anche per merito, no? Invece piuttosto tu vieni, Gesù si è abbassato prima di diventare uomo. E avendo vissuto senza peccare, si è abbassato a caricarsi dei peccati degli altri, in modo che fu punito con l'ira di Dio per peccati che lui non aveva commesso, ma avevano commesso o avrebbero commesso tutti coloro che Dio salverà. Gesù Cristo è morto per peccatori, però è stato odiato e disprezzato perché gli uomini possono accettare la religione, ma non vogliono mettersi sotto il giogo di Cristo, e per questo fu odiato, alla fine fu anche crocifisso, ma era tutto il tuo piano. Io ti prego che possiamo vedere la gravità del peccato e la grandezza del perdono, il perdono comprato con il sacrificio di Gesù Cristo. E quando Gesù diceva qualsiasi peccato sarà perdonato o qualsiasi bestemmia, lui già capiva, sì certo, perché io vado alla croce. E dove il peccato abbonda, la grazia di Dio in Cristo Gesù sovrabbonda. E ti prego che possiamo proclamare questo, possiamo annunciare a tutti questo perdono disponibile in Gesù Cristo. Padre, se ci sono persone contro di noi per la nostra fede, se ci vedono come fuori di sé, è pesante, soprattutto se è famiglia, ma tu permetti anche quella prova. E ti prego che quando arriva quella prova di essere visto come esagerato, come fanatico, che possiamo guardare a te e guardare oltre e non mollare, non deviare, non vacillare, ma andare dritto, aggrappandoci a te. Certo è importante avere altri credenti maturi per aiutarci a conoscere e valutare i nostri pensieri. Non vogliamo presentarci, Dio mi ha chiamato, qualcosa che non è stato neanche Dio. Però quando veramente sei tu, vogliamo camminare per fede, costa quello che costa. Oh Padre, glorificati, ti prego, salvando altri, dandoci il privilegio di annunciare questo grande perdono. E ti ringrazio che il nostro Signore ha ogni potestà, nessuno può ostacolarlo, ha ogni potestà, anche su l'uomo forte Satana. Gesù è assolutamente sovrano, non dobbiamo temere Satana, dobbiamo restare fermi nella fede guardando a Gesù Cristo. Grazie per Gesù Cristo e per questa parola, nel nome di Gesù Cristo, per la tua gloria. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.